Buonasera a tutti, grazie per essere qui e aver accolto l'invito per la presentazione di questo libro. Il libro è Palmiro Togliatti e Papa Giovanni, 50 anni dopo il discorso Il destino dell'uomo e l'enciclica Pacem in Terris, un libro curato da Francesco Mores e Riccardo Terzi. È un libro, come vedete, un libretto, ma in realtà vi devo dire un libretto di grande interesse. In realtà ripropone il destino del discorso famoso di Togliatti a Bergamo, Il destino dell'uomo, e l'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII, l'ultima enciclica di Giovanni XXIII, e precede questo con una serie di interventi di Beppe Vacca, testimonianze di Sabino Pezzotta, intervento di Giovanni Bianchi, di Riccardo Terzi, che permette di dare un'inquadratura, un'interpretazione di una fase di estremo interesse della vicenda politica dei primi anni 60. Per dare un'inquadratura rapidissima, quella di l'anno, siamo a pochi mesi dopo la vicenda di Cuba, momento di massimo pericolo nella storia dell'umanità, momento in cui è stato davvero a rischio di sopravvivenza dell'umanità, e dopo quella vicenda si innesca questa operazione, come dire, che ha come protagonisti, da un lato, per appunto, per quanto riguarda il Partito Comunista Italiano, il suo segretario Togliatti, e dall'altro il pontefice che nel suo ultimo enciclica fa questa straordinaria operazione, la Pacem in Terris, con tutte le implicazioni di poterne. La ricostruzione di quel momento storico e di questo dibattito è davvero un'operazione di particolare interesse, e mi sembra giusto che noi ne discutiamo qui approfonditamente questa sera. Per discutere abbiamo qui con noi Beppe Vacca, Salvatore Vecca, Giovanni Bianchi, Francesco Mori e Savino Pezzotto, però mi sembra adesso, vedo che non parlate adesso, in qualche modo sarete costretti, come dire, a parlare. No, adesso Giovanni, prego, adesso no. E così possiamo, direi, poi iniziamo, andiamo direttamente nel merito. Le cose che sono parecchie interlocuzioni, devo dire, una discussione può prendere una piega molto interessante. Do la parola a Beppe Vacca per cominciare a entrare nel merito della cosa.
Questo libretto prende spunto da un convegno che fondamentalmente Riccardo Terzi organizzò a Bergamo l'anno scorso, che era il 50° sia dell'enciclica di Papa Giovanni sia del discorso di Bergamo di Palmiro Togliatti. Il discorso di Palmiro Togliatti aveva preceduto di 20 giorni l'enciclica. Perché poi abbiamo pensato di farne un libretto ripubblicando sia l'enciclica che il discorso di Togliatti, e rielaborando una parte dei contributi che erano stati preparati per il convegno di Bergamo. In più il libretto si avvale di una testimonianza di Loris Capovilla, fatto di recente cardinale a 94 anni, credo, dall'attuale Papa Francesco.
99.
Meglio
sono stato cattivo, però ho detto 94, credo, sei tu lo specialista. E, arzillissimo, e che era poi il segretario di Papa Roncalli. Ha un senso mettere insieme, sia pure l'anno scorso in un'occasione celebrativa e a distanza poi di un anno, a parte il fatto che comunque quest'anno è il 50° della morte di Togliatti, quindi anzi questa è la prima pubblicazione che ricorda Togliatti, di molte che si succederanno in quest'anno. Per chi non è giovanissimo, come buona parte di noi, siamo appena un po' più giovani del cardinale Capovilla, assolutamente sì, perché questi due documenti venivano fuori, possiamo dire, all'inizio del disgelo e poi quindi avviavano o contribuivano ad avviare, a preparare quello che sarà la stagione non breve della distensione internazionale. Per di più, come è stato appena ricordato, subito dopo una crisi che aveva allarmato il mondo, la crisi dei missili a Cuba. Cioè erano stati installati per decisione di Castro e dell'Unione Sovietica dei missili a Cuba, e ovviamente gli Stati Uniti minacciavano rappresaglie, e la minaccia fu talmente decisa e determinata, questo l'anno prima, che i sovietici, che Khrushchev decise di ritirare i missili. Ci sono anche altre versioni. Quella a cui io penso, credo di più, è che fosse una crisi interamente costruita da una parte e dall'altra e gestita per mobilitare le opinioni pubbliche interne sia a Mosca, sia in Unione Sovietica che negli Stati Uniti, perché si avviasse la distensione, perché si avviasse l'inizio di una collaborazione. E tra l'altro, secondo questa versione, che ha delle testimonianze significative nei taccuini di Monsignor Giuseppe De Luca, perché sono una registrazione, diciamo, giorno per giorno degli avvenimenti, fatta da un osservatorio che era un osservatorio molto vicino a quello del Papa, sarebbe stata costruita anche per dare un grande ruolo di mediazione all'iniziativa pacificatrice della Chiesa di Papa Giovanni, che era già la Chiesa del Concilio e che cominciava un percorso di globalizzazione o di mondializzazione molto più intenso e destinato a tappe sempre più significative. In quel contesto, distensione, dialogo, disgelo, distensione, è ovvio che una grande potenza simbolica come era il Papa, avviato il concilio, e il principale segretario di partito, leader di un partito comunista, del più grande partito comunista d'Occidente, come si usa dire, in realtà si trattava di molto di più di questo. Togliatti era stato uno dei capi, dei principali uomini politici della leadership del Movimento Comunista Internazionale, ed era punto di riferimento all'interno di tutto il Movimento Comunista per, diciamo così, le componenti tra virgolette riformistiche, e aveva proprio dall'anno prima, dal 62, è cominciato ad assumere una straordinaria rilevanza internazionale. Spiego rapidamente perché. Perché nel 10° congresso del Partito Comunista Italiano, che si celebrò alla fine del 62, Togliatti assunse sulle spalle sue del Partito Comunista Italiano la polemica aperta con i cinesi sulla evitabilità o inevitabilità della guerra. E questo proiettò immediatamente a dimensione internazionale più ampia il ruolo del Partito Comunista Italiano e la figura di Togliatti. Oggi, forse già nelle librerie, c'è un epistolario 44-64 pubblicato da Einaudi, curato da noi dico da un gruppo dell'Istituto Gramsci. Una delle ultime lettere inedite che si pubblicano è una lettera dell'editore inglese Lord Weidenfeld, che abbiamo ritrovato, che nella primavera del 64, poco prima che Togliatti morisse, gli mandava gli ultimi accordi, perché Togliatti si era impegnato a scrivere un'autobiografia per il mercato mondiale e difficilmente sarebbe maturato un interesse da parte di un grande editore angloamericano qual era già Weidenfeld senza questi pochi cenni che io vi ho dato prima. Quindi aveva un senso mettere insieme queste due figure che si avvicinavano motu proprio. Il Papa, perché preparava questa enciclica di cui molto probabilmente Togliatti era informato non solo dell'enciclica ma di che cosa stesse per venire fuori, probabilmente attraverso il giro di Casa Rodano e in particolare l'amicizia con Monsignor Giuseppe De Luca, il prete romano, ma di questo chi può parlare meglio di ognuno di noi è Mores, che ha studiato specificamente la cosa, c'è una sua ricostruzione storiografica che in una certa misura ridimensiona anche tradizioni consolidate e vecchie testimonianze. Comunque era sicuramente informato, in che misura fosse informato dei contenuti che il Papa si apprestava a diciamo a mettere nell'enciclica, questo è difficile dire. Certo, ci sono straordinarie convergenze, tenuto conto che un'enciclica è un linguaggio e un discorso, una conferenza in una campagna elettorale poco prima del voto, anche se è andata a fare deliberatamente a Bergamo, che era la città di Giovanni XXIII, è un altro linguaggio e all'altra cosa. Tuttavia il discorso di Togliatti non era un discorso elettorale, aveva un grande respiro. Allora, per farla breve, nel commentare l'enciclica che qui viene ripubblicata, io uso quasi degli slogan, anche perché faccio rielaboro l'intervento di Bergamo in maniera molto, molto, come dire, discorsiva. Dico che forse è la costituzione della Chiesa. La Chiesa si dà una costituzione. La Chiesa, proprio come viene concepita in quegli anni, come viene sempre più concepita in quegli anni, cioè il popolo di Dio, la Chiesa universale, eccetera, perché è proprio scandita così l'enciclica, proprio sembra scandita come una costituzione. E rispetto al problema della guerra fredda e di come se ne esce, forse sicuramente il punto che impressionò di più i contemporanei, me compreso, ero abbastanza giovane, e in particolare che fu oggetto di organizzazione di dibattiti, confronti più diversi, fu il fatto che, senza dirlo, ritirava la scomunica del 49 e lo faceva attraverso un'affermazione di dottrina molto significativa, cioè la necessità per la Chiesa di non identificare l'errore con l'errante, tenuto conto che storicamente era un'evidenza, anche da dottrine sbagliate uomini di buona volontà possono fare opere buone, adesso semplifico molto, anzi possono venire fuori movimenti che sicuramente contribuiscono ad ogni forma di progresso e di solidarietà e comunione tra gli uomini. Questo era anche nell'Italia che si avviava al centro-sinistra e agli anni 60 era di grandissimo impatto. Togliatti, dal canto suo, che qui ho usato uno slogan nel rileggere per l'ennesima volta, per quanto mi riguarda, perché ci sono tornato molte volte, il discorso di Bergamo, fra le molte cose di quel discorso particolarmente ricco, di cui ricorderò un paio di punti salienti, gettava le basi di una revisione dottrinale che, se gli sviluppi della storia fossero stati diversi da quelli che furono, e gli eredi di Togliatti fossero capaci di fare di più di quello che hanno fatto, secondo me conteneva i germi di una revisione molto più radicale di quello che fu il congresso di Bad Godesberg della Socialdemocrazia Tedesca. Perché, per quanto mi riguarda, il punto saliente del discorso di Bergamo è una revisione profonda della visione tradizionale, dell'illuminismo e del marxismo, del rapporto fra religione e modernità. Del rapporto fra religione e modernità, cioè la revisione del fatto che non è vero che lo sviluppo della modernità rende il fenomeno religioso o il fatto religioso qualcosa di sempre più superfluo, che viene superato come cosa, come una dimensione non essenziale. Era una revisione profonda anche rispetto a Gramsci. Togliatti ne allude, e poi c'era tutto un discorso invece sulla necessità della collaborazione fra credenti e non credenti come unica dimensione per affrontare le sfide di un mondo globale, non si usava ancora questo termine, ma i concetti erano quelli, perché? Perché per gli sviluppi, oggi diremmo per l'emergenza antropologica, cioè per gli sviluppi della possibilità di autodistruzione del genere umano, soprattutto a causa dell'era atomica e dell'equilibrio del terrore, soltanto una collaborazione che in ultima analisi mettesse insieme tutte le forze possibili, superando la frattura delle fratture, perché non è soltanto fra cattolici e non cattolici, è credenti e non credenti, si può dire che è la frattura più trasversale, si possono mettere insieme le forze per proseguire su quale cammino, l'unico cammino possibile che può dare un senso sia a chi crede a chi non crede, è unificazione possibile del genere umano, comunque la si voglia concepire. Poi i termini in cui Togliatti avanzava questa proposta erano molto, diciamo, carichi dei limiti dell'epoca, perché parlare come lui faceva di una collaborazione fra credenti e non credenti a prescindere dalle fedi o dalle ideologie, ma come due campi di forze, dire quale fosse il campo di forze della Chiesa Cattolica era una cosa che, diciamo, aveva come punto di riferimento, guardando all'indietro, i millenni, e comunque non poteva essere definita alla dimensione di una storia breve come era il campo di forze di cui eravamo parte noi, una storia di pochi decenni e che poi è finita. Quindi, diciamo, i temi di questo confronto sono tutt'altro che congiunturali. Il valore simbolico di questo momento altissimo della Chiesa del Concilio e dell'ultimo Togliatti, perché Togliatti morì di lì a poco, il 21 agosto del 1964, diciamo, ancora oggi trasmettono messaggi significativi e coprono simbolicamente due testi di particolare valore. Di qui prese spunto l'iniziativa dell'anno scorso, a cui, come vi ho detto, ha fatto seguito questo libretto e fa seguito l'occasione di questa sera.
Grazie Beppe. E per continuare la discussione io darei la parola a Giovanni Bianchi adesso. Prego.
Beh, io parto, cerco di partire da dove ha lasciato il discorso Beppe Vacca. Devo dire che mi sono ritrovato nelle coordinate del tuo saggio, del tuo intervento, e le ho lette dal mio punto di vista in questo modo. Non stiamo facendo evidentemente un'archeologia, i temi del confronto, lo hai appena detto, sono tutt'altro che congiunturali, e direi che mi è parso di trovare non solo gli incunaboli, ma un percorso tipico della costruzione di una laicità italiana. Voglio dire, spesso come cattolico ho avuto l'impressione che i miei interlocutori e anche amici di partito considerassero la laicità un luogo acquisito e presidiato da alcune forze al quale i cattolici sarebbero dovuti accedere. Non è il nostro vissuto, non è il mio vissuto, e credo non sia questo il percorso della laicità in Italia. Uno che ad esempio ci ha lavorato, a mio giudizio, in maniera molto credibile è Pietro Scoppola. Ebbene, come vedo la laicità e perché questo percorso mi intriga? Credo che la laicità sia nel nostro paese di fatto un luogo terzo nel quale i laici e i cattolici si sono venuti incontrando. Per carità, non tutti i laici e non tutti i cattolici. perché è evidente che ci sono dei credenti che non sono laici, ma mi pare altrettanto evidente che ci siano dei non credenti non laici, dentro certi fondamentalismi ideologici e così via. Ebbene, dentro questo percorso io credo si collochi proprio in maniera fondante questo dialogo, chiamiamolo così, tra il Papa Giovanni XXIII e Palmiro Togliatti. E questa l'ottica nella quale mi sono trovato quasi spontaneamente, diciamo, pervissuto a leggere, a rileggere sia il discorso che la straletta è predicata nei circoli acri da parte mia, pacem in terris.
Noi non facciamo le sezioni di PC.
Ecco. No, ma si capisce.
Almeno quella parte di noi.
Ecco, si capisce. Ecco. Mi sembra questo. Ecco, proprio a fronte di queste due grosse personalità, io credo che Beppe Vacca abbia detto benissimo del ruolo... addirittura non soltanto di leadership superiore a quella italiana, ma di intellettuale organico del comunismo internazionale che Togliatti riveste, e la grandissima intelligenza storica, mi si consenta di dire, di Papa Giovanni XXIII. Non è soltanto il Papa buono, è un Papa che ha un grandissimo senso della storia, e direi anche lui che non veniva dal cursus honorum della diplomazia a Vaticana, fondatissima, c'è dentro Bisanzio, Venezia e arrivi lì, ebbene, che è l'uomo che viene mandato a Parigi, all'annunziatura di Parigi, perché c'era una lista di proscrizione dei vescovi che si erano schierati col governo di Vichy. Non solo ce la fa, ma ce la fa anche con un'astuzia tutta bergamasca. Assolda il miglior cuoco di Parigi e nei ricevimenti anche gli alti gradi della politica francese si ritrovano, e questo gli apre le strade. Questo a dire come il Papa sia sì il Papa buono, ma anche il Papa di una grande intelligenza, anche di una grande astuzia storica. Ecco, se mi è consentito di dire, collocati così i due personaggi, mi pare che ci sia questo percorso, appunto, da ricostruire un percorso di laicità, dove il Papa fonda il discorso su quella distinzione dei numeri dopo l'80 tra errore ed errante, classica ma di una trasparenza, soprattutto di un'incidenza storica incredibile, e dove Togliatti mi pare sia benissimo descritto da due passi del saggio di Beppe Vacca, nel senso che viene presentato come colui che sa superare la pretesa, cito letteralmente, di un universalismo fondato sulla classe operaia, e quindi viene meno l'idea che questo movimento storico possa essere il portatore di una modernità alternativa. Questo discorso della modernità è un discorso che poi continua, vedrei un'ulteriore tappa nel Monaco 2004, il dibattito intorno al rapporto religione-democrazia tra Ratzinger e Habermas. Siamo ancora, no, siamo al tema ancora lì, ma i progressi evidentemente sono stati fatti in questo senso. E ancora Beppe Vacca dice: è un fiume carsico che attraversa la storia della democrazia italiana, passando per la Resistenza, la Guerra di Liberazione e la Costituente. Questo anche mi ha molto, come dire, favorevolmente motivato. Passo per Dossettiano, probabilmente lo sono, e io credo che il ruolo che tu qui assegni a Dossetti sia estremamente corretto.
L'ultima lettera dell'epistolario che...
Ecco, sì, estremamente corretto. Ho frequentato Dossetti e così via. Lui mi disse, per esempio, l'articolo 7 l'ho scritto di mio pugno a botteghe oscure davanti a Togliatti.
Una versione.
Una versione.
La prima,
comunque,
la prima era fatta in Vaticano.
Ma lui sosteneva che poi non lo frequentava il Vaticano in quel periodo.
Il libro di Giovanni Sale è inoppugnabile.
Comunque, questa versione. c'è
a merito del Vaticano,
c'è, ho capito, a merito anche di Don Giuseppe De Luca, si tengono le cose da questo punto di vista. Ebbene, c'è una citatissima conferenza tenuta nel 95 da Dossetti all'Istituto di Studi Filosofici di Napoli, dove lui rivendica anche per la Costituzione italiana e per il proprio ruolo quel termine di patriottismo costituzionale. E tu dici una cosa che in Dossetti è continuamente ribadita: quel patriottismo costituzionale si fonda sul personalismo costituzionale. Mi ricordo quella volta che in Sardegna l'allora Presidente del Consiglio disse che si trattava di una Costituzione bolscevica. Gli rispose perfino bene Giuliano Ferrara dicendo: Presidente, quando dai le interviste mette da parte la bottiglia di champagne. Perché questa è la Costituzione personalista. E c'è, a mio giudizio, una svolta alla quale riandare, ed è il 9 settembre del 1946, quando il Dossetti, nella seconda sottocommissione, si pone il problema: come facciamo noi, che siamo così diversi, a scrivere insieme la medesima Costituzione? E si dà la risposta: se vogliamo scrivere insieme la Costituzione dobbiamo assumere come base un afascismo, antifascismo, almeno afascismo. Che significa questo? Il prevalere della persona rispetto allo Stato. Ma dove la voce fascismo, firmata da Benito Mussolini nell'Enciclopedia Italiana, ma tutti sappiamo, scritta da Giovanni Gentile, diceva esattamente il prevalere dello Stato rispetto alla... Bene, Dossetti presenta questa cosa in un ordine del giorno e passa l'unanimità. Non erano facili le unanimità, perché so, l'articolo sulla famiglia passò per un voto e via, potremmo continuare a delencare. Quindi, il mio giudizio, è veramente la storia che dà ragione, ecco, di questo patriottismo costituzionale, costitutivo della nostra democrazia. E io a volte mi interrogo se non sia ancora questo l'ultimo brandello di idem sentire di questo paese. E credo che riandarci, ripensarlo, sia fondamentale. E questa mi sembra la prima osservazione. La seconda è relativa al saggio di Francesco Mores. Prendo la frase più tranchant: vale solo la cronologia. La Pacem in Terris fu emanata l'11 aprile del 63. Il discorso di Bergamo fu pronunciato il 20 marzo e pubblicato il 30 marzo su Rinascita. Don Giuseppe De Luca era morto il 19 marzo del 62. Quindi, e le cose che dicono Natta ed altri, dice... Ecco, io credo che non sia falsificabile una cronologia di questo tipo. Ma mi ha suggerito un'idea, devo dire, io... abbiamo frequentato a lungo il gruppo dirigente delle ACLI, ci facemmo una rivista addirittura, Bailamme, Romana Guarnieri, la segretaria di Don Giuseppe Dossetti.
Di Luca.
Don Giuseppe si spreca. Di Don Giuseppe, del prete romano, più grande erudito secondo me del dopoguerra cattolico. La sua storia della pietà, contatti con la storiografia francese, insomma, quello che è Don Giuseppe, la rubrica sull'Osservatore Romano, noi l'abbiamo poi ripreso in una rivista, Bailamme, quella rivista per esempio aveva dentro Mario Tronti, Salvatore Natoli, le femministe, la Muraro, la Rosetta Stella, Sergio Quinzio,
che è molto di sinistra.
Sì, però era la famiglia, hai capito, di questo tipo. E quindi su questo ruolo di De Luca, anche di Tredunione, anche sul ruolo di preparazione della candidatura al pontificato di Giovanni XXIII, che non casca dal cielo. Ecco, credo d'altra parte che sia vera la frase che tu dici. E questo però mi dice una cosa. Proprio per questo, allora, queste due acque che si incontrano, che confluiscono nel medesimo alveo, vengono da lontano, non sono un elemento, che so, di ammiccamento, di empatia congiunturale, c'è dentro il senso di una casa, con tutte le contraddizioni, e questo è estremamente significativo. E si incontrano, Togliatti arriva a dirlo nel discorso di Bergamo, rivalutando il termine religione, ovviamente religione naturale, non una religione positiva, eccetera, no? Rivendica per il proprio movimento anche questo grunt, diciamo così, Togliatti.
Ma c'è il riconoscimento della religione positiva.
Esatto, anche con il riconoscimento, quindi con tutto questo. Quindi a maggior ragione credo che debba essere considerata questa confluenza, diciamo così, che riguarda questi due movimenti storici che si incontrano, non sono soltanto posizioni culturali. Intorno a che cosa? Questo è il tema, l'ultima osservazione, questo tema della pace, che è quello che legittima anche il passaggio togliattiano dalla classe operaia al genere umano, che fa sì che questa sia la prima enciclica, La pace in terris, che si rivolga non soltanto ai fedeli, ma a tutti gli uomini di buona volontà del mondo. Quindi c'è una confluenza reale, tanto più significativa se è vera l'osservazione, come credo sia vera storiograficamente, che fai. Ecco, c'è questo elemento. In che quadro? Erano gli anni in cui, probabilmente, anzi, frequentava anche la Casa della Cultura Franco Fornari, che scriveva quei due libri, Psicanalisi della guerra e Psicanalisi della guerra atomica, presentando quella che veniva definita l'ipotesi pantoclastica. Questi hanno tutte e due la bomba all'idrogeno, è un'antigenesi, fanno scoppiare la Terra, azzerano il mondo. Dall'altra parte avevi Giorgio Lapira, che andava a Ginevra e faceva quel discorso: le città sono vive, come facciamo a liberarci?
Anche a Mosca,
ma lui lo presenta a Ginevra. E quindi, come facciamo a liberarci da questa morsa? Andiamo al diritto delle città, che sono preesistenti non soltanto al potere delle superpotenze, ma anche degli stati. Le città sono vive, non sono soltanto un accumulo di pietra, hanno storia, hanno un diritto all'esistenza. In nome di questo diritto, diciamo, fermatevi. Ecco. Quindi è in questo quadro che la pace deve essere ripensata, sul crinale apocalittico, ecco, di Lapira, e con tutte le sue metafore, per cui il Mediterraneo diventava il lago di Tiberiade, cioè, tutto il lapirismo, ecco, che abbiamo conosciuto da questo punto di vista, e c'è questo incontro che La pace mi interessa bene esprime. E qui direi le ultime due osservazioni che mi sembrano centrali dal punto di vista della pace interna. Pacem in terris è, almeno a mio giudizio, una delle encicliche, come dire, fondanti dello sguardo rispetto a tutta la dottrina sociale della Chiesa. C'è una prima enciclica da questo punto di vista, ed è la quadragesimo anno di Pio XI, il quale pone quella categoria che poi laicizzata sta addirittura a fondamento dei rapporti in Europa, che è la categoria della sussidiarietà. Qui abbiamo una categoria che viene introdotta, attenzione, con un procedimento curioso. Pacem in terris propone la categoria dei segni dei tempi. Vangelo di Luca, soliti farisei, razza dannata, eccetera, eccetera, che dal rosso di sera dice sarà bel tempo, e non riuscite a La categoria segni dei tempi è un'altra delle categorie con la quale i credenti impareranno a giudicare, a leggere complessivamente la dottrina sociale della Chiesa e la storia. Quali sono? Cito riscatto dei lavoratori, l'emancipazione delle donne, il raggiungimento da parte dei popoli ex coloniali della dignità di nazione. Piccolo particolare. La enciclica viene pubblicata in pieno Concilio Ecumenico Vaticano II e il Papa tiene all'oscuro di questo i padri conciliari, i quali molto se ne dolgono e non poco si arrabbiano, perché probabilmente temeva che gli mettessero un po' di vino, di acqua nel vino, non so, una cosa di questo genere. Quindi questa categoria dei segni dei tempi piombata tra le gambe, ecco, dei padri conciliari, i quali peraltro non è che fossero mal disposto alle novità, basterebbe ricordare una cosa: sono stati 74, se non ero, gli schemi preparatori del dibattito, non è arrivato uno in porto, li hanno bocciati tutti, quindi disponibili al nuovo da questo punto di vista, quantomeno. Questi sono i tre segni dei tempi, con un'avvertenza però, che richiama in campo Dossetti. Dossetti nell'86, quando fa la prefazione alle querce di Montesole, l'eccidio nazista, approfitta per una introduzione, un 45 pagine di teologia della storia, dove dice: attenzione, i segni dei tempi sono quelli lì, ma i segni dei tempi cambiano. Quindi resta la categoria segni dei tempi, ma va continuamente aggiornata. I segni dei tempi del 63 non sono quelli, dice Dossetti, dell'86, quando lui fa quella prefazione. E quindi questo è un elemento forte di discontinuità, di dinamismo, di comprensione e così via. Questa, l'altra è quella, è la ripresa della distinzione tra errore ed errante, dicendo: c'è una fissità delle ideologie, i movimenti cambiano, non solo, ma in questi movimenti, anche quando ci opponiamo a loro, va colto l'elemento di novità, soprattutto in ordine alla pace e a queste cose. Ecco, mi sembra che questi siano gli elementi di un percorso con una grande sintonia a partire da sponde fortemente diversificate, ecco, diciamo così. E chiudo con un piccolo aneddoto per dire anche la recezione popolare. Io sono, come si sa, di Sesto San Giovanni. Mio padre era partigiano cristiano, i miei zii erano tutti partigiani garibaldini. In casa mia c'era il quadro della Sacra Famiglia con Lumino, i miei cugini avevano Stalin con il Lumino. Quando venne fuori sta roba, tolsero Stalin e misero Papa Giovanni. Ora, a me capitò in un dibattito molto infuocato alla Pro Civitati Cristiana in anni successivi di discutere su questa cosa e di portare, diciamo, questa icona, un po' più che un aneddoto, diciamo così. Scoppiò una discussione piuttosto vivace. Faceva parte della tavola rotonda il Cardinal Pellegrino, il quale intervenne a sostenere la mia posizione, anche lui con un suo midrash popolare, ecco, dicendo: ha ragione lui, sapete, perché anch'io mi sono reso conto di quanto quel discorso di Papa Giovanni fosse penetrato tra la gente, quando vidi la sua immagine issata sui finestrini dei camionisti, e aggiungeva, in mezzo ad altre, per la verità, un po' meno ieratiche. Ecco,
sempre vita.
Sempre vita. Ecco, credo sia un percorso da ricostruire, quindi, che arriva pienamente nell'oggi, e che però è un discorso che non è rimasto, per dire, circoscritto alle grandi, sì, organizzazioni, che è penetrato anche tra la, sì, gente, che è penetrato tra la gente, perché da una parte e dall'altra, tutti i discorsi per la loro fondatezza e anche per una semplicità, ecco, che va rivendicata.
Grazie. Grazie Giovanni. Salvatore, prego.
Grazie. Beh, io confesso che mi ha fatto un enorme piacere leggere questo libro, che, come avrete colto, diciamo, si conclude con il discorso di Togliatti a Bergamo, Il destino dell'uomo, e con l'enciclica, preceduti da una cosa di Loris Capovilla che è molto interessante, per quanto io non sono uno storico, diciamo, ma trovo molto penetrante le parole di Loris Capovilla, e con l'introduzione di Beppe Vacca, la cosa a cui ha fatto riferimento Giovanni Bianchi adesso, Francesco Mores, con acribia filologica, diciamo, in qualche modo mostra in realtà la relativa indipendenza dal punto di vista delle relazioni personali o delle relazioni. Certamente è difficile identificare una relativa indipendenza dal punto di vista del contesto, del quadro, del clima entro cui un grande leader politico e la maggiore autorità della Chiesa romana indipendentemente offrono discorsi ad altri. Su questo problema del discorso vorrei poi tornare, perché è un punto problematico a mio avviso oggi. Quello che trovo anche molto interessante in questo libro sono almeno tre testimonianze, e quella di Savino Pezzotto mi è piaciuta moltissimo, perché ha l'intensità anche di un coinvolgimento biografico ed è inevitabilmente un confronto, un confronto anche molto nitido fra allora e oggi. Questo è quello come l'ho sentito io, come quello in fondo, come Alfredo Reichlin che lo mette fuori così, quello di Castagnetti, e le considerazioni di Riccardo Terzi, che è il regista insieme a Mores del libro, che condivido quasi completamente. Quindi questo è un invito a leggere questo libro. Quello che io vorrei dire sottolineare soltanto alcuni punti che mi hanno colpito per il tipo di lavoro che faccio io, intellettuale, più o meno brillantemente, che è quello della ricerca filosofica, quindi i punti che sono stati già toccati e che mi interessa, su cui mi interessa riflettere insieme a voi. Allora vediamo un attimo quali sono le innovazioni sia nel discorso di Bergamo, di un leader politico del più grande partito comunista d'Occidente, un leader dell'internazionale in realtà con una storia molto lunga, e quali sono le straordinarie innovazioni di Giovanni XXIII nell'enciclica. Quali sono, naturalmente c'è un sacco di roba innovativa, ma quali sono le innovazioni che poi hanno avuto effetti nella mia prospettiva? Io credo che l'innovazione fondamentale, è già stato detto, ma è solo per sottolinearlo, nel discorso di Togliatti è quella relativa, è stato detto, relativa al rapporto tra sviluppo storico, modernizzazione e corpi di credenze religiose. Corpi di credenze religiose che si riferiscano a istituzioni, nel nostro caso alla Chiesa cattolica, o che si riferiscano a forme di o altro tipo di credenza religiosa, però lì c'è un'idea molto semplice e molto forte e molto innovativa nel 1963, e cioè l'idea che contro le interpretazioni che connettono modernizzazione, secolarizzazione e in qualche modo indebolimento o evaporazione della credenza religiosa o dell'esperienza di salvezza o dell'esperienza della comunità della salvezza, per questo secondo me è il punto distintivo, Togliatti sostiene che questo tipo di atteggiamento e di valutazione proprio della grande tradizione illuministica e proprio della tradizione del materialismo del XIX è sbagliato. Questa è una forte innovazione, Beppe Vacca l'ha sottolineato, Giovanni Bianchi l'ha richiamato, e allora io vorrei legare le innovazioni a quello che permane nel tempo. E questo, Giovanni, tu l'hai citando Ratzinger, Habermas, noi sappiamo benissimo che negli ultimi 10-15 anni una delle questioni più al centro della controversia e della discussione è esattamente il ruolo, la forza motivazionale, la persistenza, il survival, si diceva, il revival di credenze religiose nello spazio pubblico. E a proposito di laicità, non vorrei esagerare citandomi addosso, ma ho fatto un librettino, ho pubblicato un librettino che si chiama Un'idea di laicità, che è uscito in novembre, in cui appunto la mia idea era che fosse assolutamente condivisibile il fatto che le credenze religiose, dico le credenze religiose vuol dire le persone che hanno credenze religiose, indipendentemente dall'aspetto più o meno istituzionalizzato, in un contesto di multireligioso, come quello in cui siamo in società del tipo delle nostre, abbiano un diritto a avere voce in pubblico, contrariamente a tesi di tipo, come dire, fondamentalista, dalla parte dei miei, non so come dire. Questo tema della come dire, dell'avere voce nello spazio pubblico delle religioni, siano esse di salvezza, siano esse di intramondane, eccetera, è un tema che ormai ci accompagna. Allora, quell'innovazione è un'innovazione che ha avuto effetti carsici, effettivamente. Questo è il primo punto che vorrei sottolineare. Naturalmente il quadro entro cui Togliatti delinea il proprio discorso e offre il proprio discorso ad altri è un quadro, come è naturale, non potrebbe essere altrimenti, è un quadro che ovviamente è fortemente modellato dal contesto dell'avvio degli anni 60, dal contesto delle relazioni internazionali. È vero che ci sono cose che noi possiamo prospettare e estendere sul piano della globalizzazione, ma lì non è il problema, lì non è la globalizzazione, lì il mondo è fatto con due potenze imperiali in equilibrio ostile con l'avvio del disgelo e un pezzo di mondo che sta emergendo, e terzo mondo, i non allineati, e Bandung, eccetera. Quindi il mondo è quella roba là, con tutte le implicazioni, non sto valutando, ma sto dicendo qual è lo sfondo entro cui si muovono. La rottura dell'aspetto, diciamo, dell'internazionalismo comunista è la rottura in realtà tra due pezzi, cioè tra USA e Cina. No? Beh, tanto è vero che Togliatti prende posizione. Allora, e l'elemento che accomuna... Sì, ma voglio dire, il fatto che quello che accomuna però, quello che l'innovazione togliattiana, cioè l'elemento di convergenza, sta nella percezione, primo, della questione nucleare, perché questo è, parliamoci parole povere, è la prima volta, avevano già sganciato su Hiroshima e Nagasaki, no? È la prima volta che in effetti esseri umani hanno la possibilità dell'autodistruzione del genere umano. Tu che chiamavi Franco Fornario, io mi ricordo con Franco abbiamo fatto un sacco di cose sulla pantoclastica, eccetera. Beh, è il problema delle due grandi posizioni che si scontrano nell'arena internazionale, cioè come sono richiamate qui, le richiama il Papa tra l'altro, cioè quelli che dicono in realtà l'unico modo per mantenere probabilità di pace è quello di tenere l'equilibrio della deterrenza, cioè mantenere gli armamenti, e il pontefice chiede la riduzione, addirittura chiede il disarmo, diciamo, chiede la voglia di pace, no? E Togliatti è questo che secondo me, è per questo che Togliatti gira, mette a fuoco la dimensione dei fini del genere umano. Perché lì è chiaro che prevale quello in cui convergi sulle differenze che restano. Perché la religione di cui parla Togliatti è da un lato la religione, diciamo, come religione istituzionale, religione di salvezza, eccetera, ma dall'altra parte è la religione dell'uomo. La religione dell'uomo non è quella della ragione dell'uomo, è quella della retta ragione, son differenti. Quindi, esatto, quindi... quello voleva dire, secondo me, nella mia idea, quello era tipico. Togliatti era molto bravo, ma era tipico dei partiti comunisti o dei partiti, parte dei partiti socialisti, cioè partiti di massa a largo insediamento sociale, quello di generare identificazione collettiva, generare beni di appartenenza per i militanti, per i quadri, per coloro che seguivano. E questo è questo discorso di Togliatti è esemplare da questo punto di vista, perché in realtà i partiti di quel tipo, non solo il Partito Comunista Italiano, ma i partiti a largo insediamento sociale, i partiti di massa, in realtà non sono la fotocopia degli interessi o della struttura sociale o del parte della frazione di popolazione che rappresentano, ma sono gli interpreti che godono di legittimità da parte di coloro che credono in essi e si affidano ad essi degli interessi di lungo termine. Attenzione, di lungo termine. sul lungo termine, come diceva John Maynard Keynes, siamo tutti morti. Quindi questo mi sembra un punto che permane in contesti molto mutati, molto mutati. Quello che ovviamente mi ha colpito rileggendo la Pacem in Terris ha una potenza profetica impressionante. Cioè, i segni dei tempi, io mi ricordo, gli scrutatori dei segni dei tempi sono i profeti, se non sbaglio, qui siete più bravi voi di me. E il fatto, questo sono d'accordo con quello che è stato detto, il fatto è che tu vedi la costruzione dell'enciclica, leggendola oggi, come una sorta di costituzionalizzazione mondiale della dottrina sociale. Per questo la sussidiarietà e in qualche modo quello che a me fa impressione dell'enciclica è il fatto di questa sensibilità, di questa capacità di scrutare i segni dei tempi e di pensare la Chiesa nella storia. Questo è abbastanza, colpisce molto, si capisce che questo è un Papa di una radicalità impressionante, per come lo leggo io. Che la distinzione, la famosa distinzione ripresa, diciamo, ma coniugata in questo contesto, tra errore e errante, è effettivamente la cosa che, a mio modo di vedere, è l'unica cosa che carsicamente ha dato frutti. Cioè quello che dicevi tu, Giovanni, la città italiana, eccetera, in realtà anche in altre parti, cioè l'idea che persone che hanno credenze religiose e persone che hanno altro tipo di credenze possano in qualche modo imparare gli uni dagli altri o possano prendersi per mano o per fini che sono comuni e condivisi, questa idea qui riceve una, come dire, apertura di credito, la massima possibile nell'ambito cattolico. E questa è di una forza, a mio avviso, impressionante, anche di una, come dire, capacità di radicale. Lascia un'eredità che poi si può dissipare, ma insomma, che poi però carsicamente può riemergere. A me è venuto in mente, mi sembra ci siano qui, qualcuno lo dice, a me è venuto in mente che bisognava aspettare molto perché, poi vedremo, insomma, perché arrivasse un Papa Francesco Vescovo di Roma, diciamo, l'idea della Chiesa Samaritana. Beh, dietro c'è e l'idea chi sono io per poterti giudicare. Questo è una cosa, no, voglio dire, questa è una, di nuovo, una sensibilità dei segni dei tempi, ma è una sensibilità però di un pontefice che viene da molto lontano. Siccome la grandezza di Roncalli è quella di avere questa storia alle spalle e riuscire ad allargare l'uditorio cattolico nel senso di universale. Il problema è che, mentre Ratzinger, nella mia idea, dal punto di vista intellettuale, non sto parlando, Ratzinger era terribilmente europeo, era il paradigma dell'intellettuale europeo, Bergoglio è uno che viene molto lontano e quindi l'idea del genere umano, perché è stata vista da altre parti, diciamo, torna a essere un punto di fondamentale importanza. In tutti e due i casi, facendo le differenze tra il discorso di un grande leader politico e il discorso della massima autorità della Chiesa romana, in tutti e due i casi siamo di fronte a discorsi basati su visioni di lungo, sul senso della storia, sul senso del passato, senza il quale non si ha visione di futuro. E in tutti e due i casi siamo di fronte ad una idea per cui ciò che conta veramente, declinata in modi ovviamente diversi, sarebbe ridicolo trovare forme di sincretismo, mi sembra non prendere sul serio, non rispettare, non rendere giustizia di quella. E però l'idea che quello che dovremmo veramente metterci lì e ragionare sui fini, perché noi siamo ormai abituati, adesso passo al secondo tipo di considerazioni che saranno telegrafiche, noi siamo terribilmente affezionati all'idea di discutere su mezzi alternativi, non abbiamo molto chiaro per quali fini, nell'ambito del discorso, giusto? E qual è, qui Qui sono solo interrogativi. Nell'ambito della politica, dei tipi di agire politico collettivo, qual è oggi il rapporto fra il produrre discorsi e scegliere politicamente? Qual è il rapporto tra visioni di lungo e scegliere e competere politicamente e nell'arena democratica più o meno brillantemente cercare di massimizzare il consenso? C'è un rapporto tra visioni e politica? Da noi? Da queste parti? Ecco. E questo è uno degli effetti che mi ha fatto leggere questo libro. Cioè, insomma, non vorrei fare esortazioni perché non è il mio mestiere, ma vorrei che ci fosse, né profezie, non è neanche quello il mio mestiere, però ci rendiamo conto della dissipazione di dignità della politica, per tutti, non me ne frega niente proprio, non è una cosa solo italiana naturalmente. Per esempio è una cosa che caratterizza buona parte di pezzi di Europa, parlando dalle nostre parti, non da lontano. È una trasformazione fondamentale, ed è una trasformazione fondamentale dovuta a una costellazione di cause per cui in effetti l'esercizio di potere politico, l'esercizio di autorità politica legittima, la competizione per ottenere la risorsa del governo temporaneo su altri e la propria responsabilità nei confronti della constituency democratica, eccetera, in realtà sembrano essere semplicemente delle cose illusorie rispetto alla forza e al potere non di autorità politica, ma di poteri sociali globali. Cioè, mentre quando Giovanni XXIII introduce qui la sussidiarietà, ha sempre in mente, dal punto di vista della teoria politica, che è molto sofisticata, l'idea della comunità internazionale, cioè della comunità degli stati, è all'ONU che sta pensando, infatti è citata la carta, e sono citati, e questo è francamente geniale come manovra, sono citati i diritti, cioè il diritto naturale, e ci sono i diritti delle persone. Ma quello era il contesto delle relazioni internazionali, stati, governi, dove può scattare la proposta della sussidiarietà. Ma il contesto in cui siamo oggi noi è un contesto in cui non sono tanto le relazioni internazionali, ma sono i processi di globalizzazione che se ne fregano dei confini, mentre lì i confini contavano. C'è un bellissimo pezzo nell'enciclica sui political refugees, sui rifugiati politici, perché come c'è il pezzo su coloro che non hanno ancora stato e devono averlo, e sulla pari dignità, tutta l'esperienza di uscita dall'esperienza coloniale. Cioè oggi noi abbiamo, se coltiviamo il senso del passato, e secondo me rottamare il passato da imbecilli per costruire il futuro, e questo è un ottimo insieme di bei mattoni, di belle tessere di un mosaico del passato, dobbiamo, come dire, avere al tempo stesso intensità nel decifrare i segni dei nostri tempi e al tempo stesso una distanza, la capacità di distanza critica, pensando a questa grande storia di cui siamo immeritatamente eredi nel meglio. Queste sono le piccole suggestioni che mi sono venute da un piccolo libro molto molto ricco di cose, per cui sono grato a chi l'ha congegnato, costruito e offerto. Grazie.
Grazie Salvatore. Io insisterei adesso perché parlino gli altri, come dire, che hanno contribuito a scrivere. Io comincerei con Pezzotto. Posso insistere, Pezzotto? Io mi associo all'osservazione che è stata fatta, che la tua testimonianza è... devo dire francamente mi ha sorpreso, posso dirla così, insomma, con un'accentuazione francamente positiva, in questo senso che è così densa di vissuto, di cose francamente di grandissimo interesse.
No, ma io non ero venuto per ascoltare, per parlare.
Piccolo sforzo, via.
Cioè il problema di fondo, almeno per quanto mi riguarda, è questo. Io avevo 20 anni, cioè non, adesso ne ho molti di più. Però noi siamo stati scossi, lo potrebbe testimoniare anche Giovanni, dal Concilio. Cioè la vera scossa su ragazzi come noi, eravamo ragazzi un po' strani, viene dal Concilio. Il Concilio a noi apre, diciamo, una visione nuova e diversa, ma in profondità. Cioè noi veniamo da una storia, anche se eravamo giovani, che era la storia di questa sovrapposizione che non è, che oggi riusciamo a giudicare con maggiore attenzione, di una sovrapposizione tra il movimento cattolico, i suoi sindacati, i suoi partiti e la Chiesa, che è stata probabilmente per un certo periodo di tempo una necessità, ma che finiva per indebolire la presenza della Chiesa. Cioè nel senso che il fatto che c'era un movimento cattolico strutturato, organizzato in partiti, in governi e cose del genere, toglieva la possibilità alla dimensione della Chiesa di poter vedere e di giudicare i segni dei tempi. Cioè il pontificato di Pio XII non è un cattivo pontificato, ma sta dentro questo schema. Non poteva fare altro, perché stava in quello schema. Il Concilio per noi rompe questa sovrapposizione, poi ci vuole il tempo perché vada avanti. Ma credo che sia la stessa cosa che capita a Togliatti, eh? Cioè capita anche al movimento comunista di rompere uno schema e di non essere più quello che era. E difatti una delle cose di cui non facciamo fatica ancora oggi a prendere atto e che libera energie, se noi siamo in grado di prenderle in mano, è il fatto che è finito il movimento cattolico come realtà, certo. È finito i partiti, è finito, ma anche il movimento cattolico come struttura, come modalità unitaria, è un'altra cosa, è una frammentazione, un'articolazione, ma è finito anche il movimento comunista. Sì. Sostanzialmente quelli della mia età sono un po' orfani. No, ma bisogna che lo dica, perché faccio fatica a pensare come determinare una nuova presenza di mondi vitali. Questo è il problema che abbiamo oggi. Io sono d'accordo con quanto diceva, noi avevamo dei fini, magari anche contrapposti, sì. Ma l'abbraccio dialettico, il confronto permanente, continuo, io parlo, ero in fabbrica, per cui era un confronto anche bello. Bello ma duro, no?
Franco, franco leale, durissimo.
Però loro diventavano cattolici e diventavano un po' comunisti. Adesso la semplifico, no? Ma era così. Cioè, io non mi offendo quando dicono eravate dei cattocomunisti, ma era naturale. Il problema che mi domando se oggi un rapporto fra credenti e non credenti, proprio nell'accezione che qui veniva fatta, come può essere? Perché noi abbiamo di fronte due personaggi che non sono due personaggi semplici, ma che hanno una dimensione internazionale. Cioè pensano il mondo, sia Togliatti che Giovanni XXIII. Probabilmente per il mondo cattolico si apre adesso una fase, secondo me, formidabile. Perché il fatto che il Papa vada a parlare ai vescovi, non è che si è fatto vescovo, si è fatto Papa, cioè, e avremo sempre di più una chiesa cattolica che sarà cattolica nel senso etimologico, cioè pensare che la Chiesa italiana, lo ha fatto ancora ultimamente, intervenga sulle nostre questioni, non sarà più così, sarà un'altra cosa, e cioè aprirà dei parametri, dei paradigmi sui quali bisognerà imparare a confrontarsi, che sarà una dimensione universale. Cioè l'universalismo cristiano sta emergendo ora, cioè il Concilio incomincia ora a dare dei frutti, non quando io mi emozionavo, ma il mondo laico, questa è la domanda che mi hai fatto, è pronto? Ma dico, ma noi siamo pronti dentro questo universalismo a confrontarmi con quella che viene chiamata la cultura postmoderna, con tutti i problemi che questa mi propone? Che cos'è il genere umano oggi? E io faccio fatica a definirlo. Che cos'è? Con le nuove innovazioni tecnologiche, con la pervasività, l'accrescimento dell'uomo o il suo depauperamento, mi consente ancora di avere un'idea di persona come quella che sta nella Costituzione o un confronto altro? Ma se ho un confronto altro non lo posso fare da solo io, diciamo da credente, devo trovare dei canali, delle possibilità per farlo con altri. Non ci sarebbe stato, diciamo, un confronto se i due mondi non avessero organizzato delle strutture vere che associavano, tenevano insieme la gente. Io credo che oggi siamo, anch'io sono stato a sentire Renzi oggi, no? Lo voterò, ma lo voto per necessità, cioè che non è un bel dire.
Sì. In una delle vie di accesso alla
vita. Ecco. Però lo voto per necessità, ma no, cioè lui è, devo dire che è bravo, perché non posso dire diversamente, devo dire che è in grado di, all'una di mezzogiorno, alle 13, di parlare con la gente, di sentirla, cioè si capiva che lui rispondeva alla piazza, per cui da questo punto di vista è una cosa importante, però non ho capito dove mi vuol portare. Gli altri lo so che non mi portano da nessuna parte, ma non ho capito neanche lì. Allora forse serve, ma in termini oserei dire di un servizio, no? Perché chi ha la mia età non può più pensare a altre cose. In termini di servizi, se non è possibile riprendere, diciamo, un dialogo, un confronto tra culture, modi diversi, proprio per affrontare questo tema della mancanza di fini, ma per vedere come ridefiniamo alcuni fini dentro la cultura della postmodernità. Io non ho, come tanti del mio mondo hanno, una paura di tutto questo che cambia, anche se mi crea qualche problema, non sono abituato, vengo da un altro mondo, no? Cioè l'idea che gli uomini sono diventati una cosa diversa, diventeranno una cosa diversa, mi turba in profondità. Ma o rinuncio oppure mi metto con altri per riuscire a incidere e a far passare, magari modificata e cambiata, una centralità dell'umano che lentamente ma progressivamente stiamo perdendo per la centralità dell'economia, per la centralità della scienza, per la centralità della tecnica, che alla fine dominerà l'uomo. È pessimismo, non lo so. Io penso che ce la si può fare. Però bisogna ripristinare dei modelli e delle strutture o dei modi, delle forme, perché i partiti non lo faranno più e non saranno più in grado di farlo, perché ormai andiamo verso una democrazia dei leader. Ma i leader si contengono e si indirizzano se circolano dei pensieri, se no il loro pensiero diventa quello dominante. Io credo che abbiamo probabilmente ancora qui il tema di scrutare insieme i segni dei tempi, sia un tema di grande attualità. Cioè io andai al Duse, voi ridete, no? Ma non era facile per uno come me andare al Duse. Adesso vi spiego che cos'è il Duse, no? Cioè per un giovane cattolico andare al Duse, che era il teatro del Varietà, dove si facevano gli spettacoli di varietà, era un po' una roba così, no? Però la volontà, quello che aveva messo in moto tutto il dibattito conciliare, eccetera, ci portava ad andare a vedere, a sentire il capo dei comunisti, altra cosa non molto normale, che però aiutava a cambiare, aiutava a entrare in pensieri diversi, che poi hanno tempi di maturazione lunghissimo. Però bisogna partire proprio da qui, io credo, avere il coraggio di dire il movimento cattolico non c'è più, il movimento comunista non c'è più, c'è un mondo che sta cambiando radicalmente, come ci stiamo dentro?
Grazie.
Ottimo. Grazie, ho fatto benissimo a insistere.
Ballare. C'è un altro testimone del dire.
Sì. Però vorrei che anche tu dicessi qualche parola prima, dopo facciamo chiudere a Riccardo. Prego, direi Moros, mi sembra corretto.
Sì, no, solo due.
Sì.
Dunque, innanzitutto un ringraziamento a Eugenia Valtulina che è qui in sala e che ci ha aiutato nell'organizzazione del convegno della biblioteca di Vittorio della CGIL di Bergamo. E poi due piccole suggestioni, appunto, naturalmente io non c'ero quando il concilio si è aperto, evidentemente sono sempre. Un altro. No, al Duse non c'ero nemmeno al Duse. Il concilio è stata certamente una grandissima esperienza che ha cambiato le vite di molti, però non va dimenticato anche che il concilio è stato anche un momento assolutamente drammatico di scontro all'interno della Chiesa romana. Cioè questa dimensione del conflitto non va mai dimenticata.
È una cosa che stava a Roma.
Sì,
spiegati il clima.
Sì, no, sicuramente.
Riguardava i vescovi,
no, non riguardava i vescovi, però Capovilla, per esempio, nel suo diario dice che il concilio in qualche modo ha accelerato la morte di Roncalli. Sono parole abbastanza pesanti, perché Roncalli il 4 ottobre del 62, cioè quando si apre il concilio, alla sera telefona a una serie di cardinali, racconta così Capovilla nel suo diario, alterato, con una voce molto alta, cosa che noi non siamo abituati, no? L'iconografia di Roncalli è molto diversa da qualcuno che grida al telefono. E durante queste telefonate avrebbe ripetuto più volte che non vi consentirò di strapparmi dalle mani il concilio. Quindi, capite? La percezione esterna certamente è stata quella che ci è stata raccontata, però è importante ricordare che dietro tutte queste cose c'è stato un conflitto, c'è stata una lotta molto forte, non è qualcosa che è nato per... sì, questo credo dica molte cose anche sull'attualità probabilmente. Sì.
Ci sarà anche adesso.
Appunto, ci saranno le telefonate, dovremo aspettare altri 50 anni per il diario di non so chi. E, Twitter, no, quello speriamo. No, l'altra invece suggestione che secondo me vale la pena proporre in questa sede è, visto che si è usato il termine produrre dei discorsi, e leggendo questo testo la domanda che secondo me un lettore si deve fare è chi ha prodotto questi due discorsi, cioè il discorso di Togliatti e la Pacem in Terris.
La grandezza del Novecento.
Sicuramente anche questo. Però da una parte credo non ci siano dubbi che Togliatti abbia scritto di suo pugno il discorso, mentre Pacem in Terris è un testo estremamente stratificato, con almeno quattro fasi di correzione, con vari elementi che sono stati introdotti. Purtroppo non abbiamo ancora trovato le correzioni che Roncalli avrebbe fatto sul testo finale che gli venne consegnato poco prima che prendesse quella decisione di diffondere il testo, diciamo, saltando i padri conciliari, che anche questo non è, vi dice qualcosa sul clima che c'era al concilio, all'interno del concilio naturalmente, un po' renziano, sì. E detto questo, ci sono dei testi che sono certamente di mano di Roncalli, perché sono stati scritti per occasioni particolari, quelli che oggi si chiamano appunto gli Angelus Domenicali, che forse invece danno un po' più il senso di quello che era veramente la novità di Roncalli.
Quando è cominciato il lavoro di preparazione della pace?
Quando comincia? Comincia, diciamo, al febbraio-marzo del 62. Comincia subito dopo la crisi, e anche lì non è ben chiaro se sia stata un'iniziativa del Papa o se sia stato invece Monsignor Pavana, che è il primo estensore materiale del testo, ad essersi proposto, diciamo, per fare questo testo. Cioè, non sto dicendo che ovviamente che Pacem in Terris non sia un testo di Roncalli, però ci sono dei testi che sono certamente...
Sì, eccetto Ratzinger, che era un professore.
Sì. Roncalli anche su questo era solito farsi aiutare, però ci sono appunto questi testi che io ho citato solo rapidamente, ma sono molto interessanti e vanno valutati, e questi testi che Roncalli pronuncia quando ci sono in occasione delle missioni spaziali sovietiche. Quelli sono testi molto importanti perché danno l'idea, sono certamente testi di Roncalli che noi possediamo gli originali, quindi sappiamo che... E questi testi sono significativi perché vediamo la differenza enorme che c'è rispetto alla percezione che fino ad allora c'era delle missioni spaziali. se voi avete presente o vi capiterà mai di leggere qualche testo scritto da vescovi che commentano questi episodi, insomma, delle missioni spaziali sovietiche, vedete che lì c'è ovviamente la riprovazione del fatto che l'uomo tenti di andare fino al cielo, insomma, che scristianizzi in qualche modo questa dimensione superiore. Invece Papa Giovanni in questi testi ha un punto di vista positivo, dice: speriamo che questi astronauti che arrivano in cielo e in qualche modo scendendo diventino degli ambasciatori di pace. Questo capite, insomma, credo che anche nel movimento comunista questo abbia fatto un'impressione enorme, ascoltare dalla viva voce, per questo appunto si diceva dalla produzione del discorso, dalla viva voce di Papa Giovanni, non alterata come durante quelle telefonate, come dice Capovilla, sentire questa differenza.
Quelli che mettevano Papa Giovanni al posto di Stalin, quelli che mettessero Cruscio al posto di
Stalin. Non c'è dubbio. E altre due piccole suggestioni, sempre legate a questa cosa delle missioni spaziali e di dove si può trovare il vero Roncalli. Ci sono vari discorsi di Roncalli, certamente suoi, in cui il tema per esempio dell'anticolonialismo, che poi in parte ci sarà anche nella Pacem in Terris, compare per la prima volta, e anche questa è un'innovazione assoluta, che con Pio XII francamente nessuno si sarebbe potuto attendere. E poi la grande questione dell'Ostpolitik, che noi abbiamo toccato solo rapidamente, ma ormai pare accertato che la decisione di aprire alla possibilità che osservatori venissero al concilio sia di Roncalli, contro il parere della maggior parte della curia romana, che non voleva assolutamente che ci fosse questa apertura, che era percepita come un'apertura politica di fatto. E anche qui ci sono dei documenti finalmente che dimostrano che fu Roncalli a decidere a mandare in missione un nunzio che si chiamava, in realtà un sostituto di nunziatura che si chiamava Lardone, che stava a Istanbul, guarda caso, insomma, e di mandarlo a Mosca per prendere contatto prima con il metropolita e poi anche eventualmente con le autorità. Con le autorità politiche, insomma. Quindi sono molto contento naturalmente della lettura del testo, perché dimostra, insomma, che il nostro lavoro in qualche modo è servito. Sì.
Grazie Francesco. Riccardo, prego.
Mi fa molto piacere che ci sia stata questa discussione e questo interesse per il libro. Io vorrei riprendere solo un punto chiave, un punto che è l'elemento di convergenza dei due testi, quello di Papa Giovanni e di Togliatti, e questa distinzione tra le ideologie e i movimenti reali. Qui andrebbe fatta una discussione lunga e complessa sul tema: che rapporto c'è tra le ideologie e i movimenti storici? Qui c'è appunto in entrambi i campi una innovazione che è sorprendente soprattutto dal punto di vista della Chiesa, perché guardare ai segni dei tempi e guardare ai movimenti che possono anche nascere da premesse errate, però produrre risultati positivi, vuol dire appunto avere una visione storicistica della verità. Sì, ma quindi cristiana, non sempre la Chiesa ha avuto una visione storicistica. Tant'è vero che ha dovuto un po' litigare con molti vescovi per affermare questo nuovo punto di vista. Lo stesso avviene in Togliatti, è il superamento di una posizione dogmatica di tipo fondamentalista. Il fondamentalismo è la fissità delle ideologie. La verità sta tutta da una parte e non ha una evoluzione. Qui il rapporto appunto della verità con il processo storico è un rapporto aperto, è un rapporto mobile che può dare luogo a diversi svolgimenti e può dare luogo appunto anche a delle convergenze partendo da punti di vista differenti. in Togliatti è stato ricordato, cioè il riconoscimento della religiosità come un dato di fondo, permanente dell'esperienza umana, non quindi un fenomeno transeunte destinato a essere superato, sorpassato dal progresso tecnico-scientifico. Allora, su questa base appunto si apre una fase di dialogo, di apertura. Ora, io credo che questo tema del rapporto tra ideologie e movimenti reali andrebbe indagato alla luce dei processi che sono oggi in atto. Perché noi vediamo, da una parte c'è un riemergere di forme di fondamentalismo. Vediamo movimenti, c'è tutta una destra fondamentalista che in varie parti del mondo, c'è una tendenza fondamentalista molto forte nel mondo islamico. Quindi c'è un riemergere di posizioni dogmatiche fondamentaliste e dall'altro c'è la tesi della fine delle ideologie. Un po' ne parlava Savino, cioè questa politica di oggi che dove ci porta, forse non lo sanno neanche loro dove ci porta. Non se lo domandano neanche. Allora, il dialogo che si è aperto allora è un dialogo che parte da una visione aperta, appunto, un'idea non fondamentalista dell'ideologia, ma non c'è la rinuncia a una visione delle cose, a una visione del mondo. Non sono anti-ideologici i testi né di Papa Giovanni né di Togliatti. Quello che è avvenuto in questi anni è invece, almeno da una parte appunto c'è un riemergere di posizioni fondamentaliste, dall'altro c'è una spinta anti-ideologica, anti-ideologica nel senso appunto la rinuncia a una visione globale dei processi, una visione del mondo, una interpretazione della realtà e una ridefinizione quindi dei fini, per cui in questo vuoto, che è un vuoto di pensiero, poi non è soltanto fine delle ideologie, è fine del pensiero politico, almeno in certi settori, il rischio che il punto di sbocco di questo sia un dominio puramente tecnico, come diceva Savino, questo c'è tutto. Allora, da qui dovremmo ripartire, cioè rimettere in relazione processi storici reali, quindi movimenti politici, movimenti sociali e visione della realtà, interpretazione del mondo, se vogliamo ideologia, ma in modo aperto. E in modo aperto mettendosi in relazione con i cambiamenti, quindi rileggere i segni dei tempi, no? Vedere come ci mettiamo in relazione con i cambiamenti così profondi che stanno avvenendo. E anch'io sono un orfano come Savino, però appunto dobbiamo non vivere così soltanto con una sofferenza nostalgica queste cose, perché questo serve a poco, anzi rischia di essere del tutto controproducente, di non aiutarci a affrontare il nuovo. Ecco, come riaprire una discussione sul futuro? Una discussione a questo punto non passa attraverso grandi organizzazioni politiche, perché questo, il mondo della politica è cambiato, e c'è un dialogo che può essere però affrontato da diversi punti di vista, e mettendo in campo le energie sociali, culturali, politiche. Qui si è accennato anche alla novità del nuovo pontificato, noi abbiamo in mente con Francesco Mores, con Valtolina, con la Camera del Lavoro di Bergamo, di fare forse, non so quando e come, una analisi delle che cosa rappresenta Papa Francesco, quali sono gli elementi di novità. Qui c'è un filo che si riprende, no? Una continuità evidente, anche esplicita, dichiarata, tra Papa Giovanni e Papa Francesco. Papa Giovanni c'ha un erede, Togliatti purtroppo no, non vedo eredi nel campo delle forze politiche laiche. Però il mondo del pensiero laico deve misurarsi con le novità della Chiesa, e io credo che appunto il pontificato di Papa Francesco può forse aiutarci a rimettere in cammino una discussione, un dialogo, in una visione sempre meno provinciale, sempre più guardando ai cambiamenti del mondo. Quindi spero che questa cosa si possa fare, se riusciamo a farla ci diamo appuntamento in una prossima occasione. Grazie.
Grazie Riccardo. Io chiedo se per caso qualcuno che vuole fare le domande, che ho curato il libro, non è, se non ci sono osservazioni. Casa della cultura per discutere. Sì, esattamente, è quello che cerchiamo di fare passo passo. Benissimo, grazie a tutti. Grazie.